Buon pomeriggio a tutti voi, buon lunedì da Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Io sono oggi in compagnia di Karin Kondolf, che attende le vostre telefonate al centralino, e di Gianni Zocchi, prontissimo alla regia tecnica. Oggi vogliamo parlare di un tema importante, della prevenzione della violenza di genere, soprattutto nei giovani. Diciamo che nelle ultime settimane, sull'onda della grande commozione provocata dal caso di Giulia Cecchettin, si è finalmente parlato molto di prevenzione della violenza di genere, di come sia necessario agire su più fronti contro una violenza spesso nascosta e per la quale esiste ancora molta omertà. Una violenza che non dipende dall'età, dal ceto sociale, dall'istruzione, ma per la quale l'unica cosa che è certa è che va assolutamente fermata. Vi presento subito la nostra ospite, che è Mara Foppoli, psicologa e psicoterapeuta. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Un argomento davvero molto molto importante. Noi vogliamo parlare soprattutto di prevenzione e oggi vogliamo concentrarci sui giovani.
Sì, credo che sia interessante e utile utilizzare anche il clamore che c'è rispetto alle vicende che tutti i giornali un po' raccontano, perché ci dà modo anche di andare a vedere che cosa succede tra i giovani, nelle giovani coppie, e anche di notare come la violenza nelle coppie di adolescenti è un fenomeno frequente. Ci sono dei dati di ricerca raccolti ancora prima della pandemia, dove evidenziano come in almeno una coppia di giovani su 10 le ragazze subiscano proprio forme di violenza psicologica, fisica, sessuale e anche digitale, e come questi comportamenti abbiano poi degli influssi sulla loro salute. Ci può essere anche la situazione dove la parte digitale, e questo è stato molto evidente soprattutto durante la pandemia, sia una forma di violenza che abbia subito un forte incremento. E raramente i ragazzi, le ragazze che subiscono questo tipo di violenza sono in grado di riconoscere che si tratti di violenza, soprattutto quando riguarda la violenza psicologica, e raramente si sentono anche autorizzati a chiedere aiuto al mondo adulto che lo circonda, proprio perché in qualche modo loro stessi sono un po' in difficoltà a vedersi come vittime. E qui chi è autore di violenza e chi è la vittima spesso è un po' difficile da identificarlo chiaramente.
Fanno fatica gli adulti, immaginiamoci i ragazzi, soprattutto perché va detto, poi ci sono sicuramente anche dei genitori, mamme, papà, ma anche persone vicine, gli zii, cugini, fratelli, i nonni tante volte, che sono preoccupati perché si accorgono magari che questi piccole prime relazioni, che poi magari durano anche poco nel tempo, lo sappiamo, tra gli adolescenti, però lasciano magari un po' di amaro in bocca, c'è qualcosa che non va, c'è qualche piccolo campanello d'allarme, non osano parlarne con i propri ragazzi. E allora vediamo oggi, se possibile, anche di dare la possibilità ai nostri ascoltatori di fare qualche domanda alla nostra esperta. Io vi ricordo da subito i numeri di telefono, se volete parlare con lei, con Mara Foppoli, ricordo, psicologa e psicoterapeuta. Potete digitare lo 0848 030808, se invece preferite scrivere, e lo sapete che per noi i messaggi sono totalmente anonimi, potete farlo allo 076 321 11 13. Dicevamo, i giovani devono proprio anche imparare, no, a relazionarsi in generale con la vita, con i compagni, con i genitori, nella scuola, e quando arrivano i primi amori, ecco che devono farsi anche un po' le ossa all'interno della coppia. Proprio per questo, perché sono alle prime armi, tante volte non riescono a cogliere dei piccoli segnali che possono indicare che qualcosa non stia andando per il verso giusto. Adesso noi parliamo di violenza, chiaramente i nostri ascoltatori non devono immaginare che tutte le storie finiscano tragicamente come quelle di Giulia Cecchettin, non si arriva a una violenza così forte, però vogliamo magari subito, Mara Foppoli, spiegare che le violenze sono anche piccole, molto sottili, però provocano malessere, quindi di violenza si parla.
È proprio qua il riconoscimento della violenza, un primo passo importante, un po' perché, come hai detto tu, chiaramente c'è un'inesperienza, sono le prime esperienze amorose e quindi in qualche modo anche i ragazzi non hanno ben chiaro come relazionarsi, stanno facendo le loro esperienze. Però in inglese viene proprio identificato col termine teen dating violence i comportamenti violenti che si possono verificare anche tra i ragazzi che si frequentano, che escono insieme e che stanno costituendo una coppia. È chiaro che noi li guardiamo magari come adulti con l'occhio dell'esperienza e forse sottovalutiamo l'intensità comunque del vissuto e della relazione che possono anche sentire i ragazzi. Però di fatto laddove si hanno delle manifestazioni di comportamenti di dominanza e di controllo, ad esempio, molto velocemente utilizzando il cellulare per controllare che cosa si fa, con chi si è e voler continuamente avere quest'idea di sapere cosa sta facendo il partner o la partner, ad esempio, impedisce proprio di viversi all'interno della coppia in maniera serena, perché poi può diventare un comportamento abitudinario che magari viene recepito come normale, come proprio l'inesperienza come sia possibile anche permetterlo all'interno della coppia. Oppure anche il discorso legato anche alla vestizione, ad esempio come una partner va vestita, quanto è attraente, e quindi il fatto di controllare un po' come facevano forse i genitori anni fa diventa comunque un elemento di controllo e mette in atto anche un modello di coppia dove c'è una sorta di possesso di una parte rispetto all'altra. Oppure può anche essere una violenza psicologica, dove ci possono proprio essere delle prese in giro, delle umiliazioni in pubblico, delle minacce, degli insulti, fino ad arrivare anche alla violenza fisica, dove abbiamo gli schiaffi, i pugni, i calci, le aggressioni, anche quella sessuale. Quindi la pressione e il ricatto per avere dei rapporti o per anche lo scambio di fotografie intime. E c'è anche un altro tipo di violenza che è molto presente, che è proprio quella anche digitale, il fatto di avere l'account, avere la password, avere una sorta di geolocalizzazione, perché poi sono tanti gradi in cui questo controllo può essere esercitato. E quindi diciamo che è importante rendersi un po' conto di quanto sia la capacità per i giovani di riconoscere che questo comportamento non è normale, che questo comportamento in qualche modo viene confuso con manifestazioni d'amore. Ad esempio, i comportamenti che sono di dominazione e di controllo possono essere tranquillamente scambiati come interessamento e amore. Quindi non vuole che parli con gli altri alla festa perché io sono sua. E già qui siamo già nell'area della violenza. Oppure, se riprendiamo in causa la violenza fisica, mi ha colpito perché era geloso, quindi in qualche modo è colpa mia, l'ho fatto ingelosire, si è arrabbiato e quindi mi ha spinto. Oppure anche pressioni sessuali che non sono di nuovo riconosciute come tali. Ad esempio, se non faccio quello che lui ha detto, mi lascia, se non gli mando le foto, e qui mi devo veramente mettere in attenti, perché poi questo scambio di foto, una volta che si è cliccato, non si sa più che fine fa, perché ci sono dei fenomeni che vengono chiamati porn revenge, dove alla fine della relazione questo materiale rimane, non si sa bene, in mano di chi e può venire in qualche modo scambiato, mettendo veramente in difficoltà anche, e quindi metto veramente in guardia su questo aspetto, perché si tende a sottovalutare, sembra che queste nuove prove d'amore siano importanti da lasciar per non perdere la relazione. Solo che poi mettono veramente in una situazione dove è difficile poi riuscire ad uscirne.
Certo, ne abbiamo parlato anche quando si è parlato di bullismo, chiaro, riguarda tutti i tipi di relazione, ma anche con il partner, proprio perché poi magari in caso di rottura decide per vendetta di pubblicare delle foto, dei materiali, dei messaggi, quant'altro è nelle sue mani, ecco che poi, come sottolineato a livello di social, visto che la rete è enorme e in pochi minuti si estende a macchia d'olio, tutto quanto pubblicato viene visto talmente da una quantità enorme di persone che poi tornare indietro, difendersi, diventa difficilissimo, e le vittime vivono delle ansie, delle angosce indescrivibili.
Sì, è proprio così, anche perché davvero anche per i genitori, spesso un po' per l'età, un po' perché non si è all'interno giustamente di quello che accade, si è un po' all'oscuro di questo tipo di comportamenti. E purtroppo questi comportamenti magari sono anche ripetitivi e in qualche modo vanno anche a costruire un'idea di coppia in qualche modo deviata da quella che potrebbe essere una coppia dove all'interno le relazioni sono sane, non c'è un problema di chi comanda, non c'è un problema di chi è sottone, tra virgolette, ma in qualche modo non c'è il problema del cortocircuito dato dal fatto che sentirsi innamorati, quindi essere molto presi all'interno della coppia, non sia una forma di debolezza che trasforma la persona in uno schiavo, ma in realtà l'innamoramento, il sentimento che si prova, in qualche modo permette un legame, un attaccamento e quindi delle relazioni sane. Ecco, questo è il punto dove sta facendo, dove è in atto un po' il cortocircuito.
Certo, sicuramente è un argomento anche difficile per i nostri ascoltatori, per mandare i loro messaggi. C'è comunque qualcuno che ci scrive: io sono un pochettino preoccupata perché mi accorgo che mia figlia, da quando ha la relazione con il suo piccolo amichetto, esce pochissimo di casa, quasi quasi non esce se lui non c'è.
Questo è interessante da notare, fa bene la mamma, perché all'interno di quest'ottica del controllo, della dominanza, un tempo per le ragazze con le ragazze in qualche modo viene limitato, proprio perché sarebbe fuori dal controllo, e quindi bisognerebbe un attimo sedersi e in qualche modo promuovere un dialogo su capire che cosa sta succedendo, perché effettivamente è giusto mantenere le relazioni ed evitare la terra bruciata, e quindi il fatto che il compagno o la compagna sia l'unica fonte di relazione, anche per generare un confronto, anche per generare in qualche modo delle riflessioni su che tipo di coppia in qualche modo si sta portando avanti.
Allora, è stata fatta un'indagine, tra l'altro, tra i giovani ragazzi, e come fascia d'età intendo tra i 14 e i 19 anni in Italia, e ci sono tutti dei report, all'incirca un ragazzo su tre come percentuale, quindi siamo tra il 25 e il 39%, non riconoscono atteggiamenti di controllo come una forma di violenza.
E questo non mi stupisce, proprio perché c'è una sottovalutazione da una parte per inesperienza, ma forse, scusate, è quello che mi viene da dire, anche perché anche i modelli che in qualche modo all'interno della famiglia vengono respirati possono in qualche modo promuovere questo tipo di atteggiamento, perché c'è un po' da chiederci, no? All'interno della nostra famiglia come viviamo ad esempio i conflitti, i disaccordi, in maniera violenta o in qualche modo si trova un modo per dialogare, c'è prevaricazione, quindi c'è qualcuno che ha sempre ragione o in qualche modo tutti possono parlare apertamente e in qualche modo favorire lo scambio. Abbiamo anche, se vogliamo, delle pressioni sociali, dove ci sono delle aspettative culturali e sociali di come dovrebbero essere le relazioni, di come ad esempio l'arroganza, la prepotenza siano dei valori apprezzabili. Abbiamo anche forse una scarsa educazione a quella che è la relazione sana e anche all'importanza e al ruolo cruciale che ha il consenso all'interno delle relazioni.
C'è un ascoltatore che a proposito di questa, diciamo, usanza, tra virgolette, poi di mandare delle foto al partner che sono richieste magari con grande insistenza, potrebbero arrivare anche delle minacce, no? Io sono qui, non ti posso vedere, però mandami almeno una foto, poi dopo un po' si esagera, però mandamela in questo modo, scopriti, togli la maglietta, eccetera, eccetera, altrimenti ti pianto, altrimenti faccio così, lo sappiamo, ci sono anche questo tipo di minacce. Un ascoltatore dice, ma insomma, se proprio dovete mandare le foto, evitate di fotografare almeno il viso. Diciamo che il problema è proprio quella di non mandarle affatto.
Sì, perché il fatto stesso che comunque ci siano anche nel corpo dei tratti riconoscibili non è che in realtà mette fuori dal pericolo di diffamazione, perché quello che il sexting in qualche modo produce è proprio anche un effetto sulla reputazione e di fatto comunque si tratta di materiale per cui anche la vittima non ha dato il consenso, quindi in realtà si tratta di un traffico che in qualche modo viene effettuato senza il consenso della persona e quindi per quel che riguarda la legge della privacy siamo alle fuori di quello che è previsto anche dalla legge. Quindi di fatto questo tipo di materiale è un materiale di cui non si ha il controllo, ma che può avere degli effetti molto forti sulla vittima, proprio perché in qualche modo espone a una sorta di difficoltà anche nella propria credibilità, nelle proprie relazioni future, proprio perché tutti hanno visto magari delle parti intime e questo in qualche modo può dar fastidio ai futuri compagni o alle future compagne.
Il problema è che probabilmente molto spesso non si cede nemmeno sotto pressione o sotto minaccia, ma magari addirittura sotto lusinga, no? Quando si è innamorati, probabilmente il ragazzo, per carpire questo materiale, non ha neanche bisogno di essere violento o minaccioso.
No, c'è tutta una parte che riguarda la manipolazione, che è un altro modo, dove appunto si può anche utilizzare la bellezza, il fascino personale per ottenere ciò che si desidera dalla propria vittima. Il problema ancora qui è che questo consenso è un consenso per pressione, non è un consenso per scelta, e quindi di fatto mette la situazione, la persona non in una libertà ma in una sorta di ricatto, quindi se non mi mandi la tua foto io ti lascio, perché significa che non mi vuoi bene. Quindi queste prove d'amore in realtà devono essere guardate con molta attenzione, perché di fatto siamo all'interno di una situazione di manipolazione dove magari il manipolatore può utilizzare anche il senso di colpa o l'emotività della vittima per ottenere di nuovo quello che vuole, generando una sorta di controllo che può anche essere sottile ed elegante, dato che poi la vittima ne subirà l'influenza sulla presa di decisioni, perdendo così un'autonomia, una libertà.
Un'ascoltatrice, scusate, ci segnala l'ultimo film diretto e interpretato da Paola Cortellesi. Dice che è già nelle nostre sale, che sa che è stato molto apprezzato, lo consiglia lei stessa e ci racconta brevemente la trama. Dice: la figlia nel film non avverte i primi segnali di un rapporto tossico basato sul possesso, sulla gelosia e un controllo totale pretesi da parte del fidanzato, e si sta insomma per sposare. Fa un quadretto di metà degli anni 40 nella Roma del secondo dopoguerra, ma ci dice l'ascoltatrice ancora tristemente molto molto attuale.
Eh sì, perché siamo nel 2023 e siamo ancora confrontati con dei modelli degli anni 40, e questo è anacronistico sicuramente da un punto di vista evoluzionistico, però di fatto finché non abbiamo una riconoscibilità di quello che sono i comportamenti violenti e anche una presa di posizione assertiva dell'accettabilità o non accettabilità del comportamento, è chiaro che è difficile riuscire a immaginare un progredire e un miglioramento nel benessere all'interno della coppia. Infatti, da questo punto di vista, le coppie si stanno involvendo, non stanno progredendo.
Nell'indagine che dicevo, che citavo prima, che è stata fatta tra i giovani tra i 14 e i 19 anni, vengono citati alcuni comportamenti che i ragazzi appunto non interpretano quale controllo, quale violenza. Vengono citati per esempio il fatto che il partner vuole la telefonata più volte al giorno, vuole che quando si esce dalla scuola si chiama immediatamente, vuole essere lui magari a passare a prendere sempre la fidanzatina fuori dalla scuola, a poco comincia a parlare male delle amiche. Non ha piacere che frequenti questa o quell'altra persona, cerca di isolarla un pochettino, alla fine per amore stanno insieme sempre solamente loro due, non escono più con la compagnia, vuole magari la geolocalizzazione sul telefono, tanto amore io vedo dove sei, mi fa piacere, sono contento per te. Ci sono insomma tutte queste forme che le ragazze poi interpretano per attenzione, non per controllo.
E qui è che comincia a esserci il malinteso, perché se io non blocco in qualche modo discutendo e esponendo sul fatto che questo è un comportamento per me inaccettabile e non lo riesco a comunicare in maniera chiara, mettendo dei confini su quelli che sono i desideri magari della ragazza e il fatto di sentirsi in colpa o insicuro per quel che sono la propria presa di decisione, è chiaro che meno avrò possibilità di confrontarmi con l'esterno, proprio per vedere anche in una posizione esterna quello che mi sta succedendo all'interno della coppia. E tutto questo isolamento in qualche modo è portato avanti dalla strategia di dominanza e di controllo. È tutto un po' coerente con quello che è l'obiettivo. Il problema è che questa strategia porta verso relazioni che non sono sane, non sono nutrienti, e la persona se ne accorge perché si accorge di avere un sentito di malessere, si accorge di fare delle cose che non avrebbe voglia di fare proprio per costrizione.
Un'ascoltatrice ci scrive: però io quando faccio notare a mia figlia che è da diverso tempo che non frequenta più le sue amiche ma esce solo con il suo ragazzo, lei non vuole sentire ragioni, mi dice che ha voglia di frequentare solamente lui e che le amiche le vedrà in un altro momento. Io lascio perdere.
E qui non è facile, perché è come un po' parlare anche di che cos'è la violenza e nelle sue forme, soprattutto per quel che riguarda la violenza psicologica, la manipolazione, perché di fatto il capire quanto questo sia in realtà un desiderio di controllo e quanto invece un'attenzione che in qualche modo viene dato. Questo aspetto è più facile probabilmente per le donne, o potrebbe essere più facile per le donne che hanno un'esperienza, però è chiaro che se sono giovani, sono le prime esperienze, è chiaro che è difficile, no? Anche riuscire ad avere una sufficientemente fiducia nel proprio sentire, e forse il fatto di vedere come il non coltivare anche le amicizie, magari non dando la stessa priorità, possa essere in realtà un comportamento positivo sul lungo termine, perché di fatto avere attorno a sé una rete sociale, una rete di sicurezza, è sicuramente un fattore protettivo per la persona.
Io vi ricordo ancora una volta i nostri numeri di telefono: 0848 030808, oppure se preferite inviarci un messaggio WhatsApp 076 321 1113.
Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait, I'm yours. One big family, and it's our godforsaken right to be loved, 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 loved. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate our time. Checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew a new face and I laughed. I guess what I'll be saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't, please don't, please don't. There's no need here to complicate, 'cause our time is short. This, oh, this, oh, this is our fate.
Stiamo Stiamo parlando di prevenzione della violenza di genere, soprattutto per quanto riguarda i giovani. Lo stiamo facendo con la psicologa e psicoterapeuta Mara Foppoli. Allora, diciamo che si vuole in qualche modo arrivare ai giovani subito, quando fanno le loro prime esperienze con i compagni, con i coetanei, per riuscire a far capire, soprattutto alle ragazze, che quando all'interno della coppia c'è qualcosa che non funziona, c'è una sorta di malessere, c'è qualcosa che ci fa stare male, qualche cosa che magari non osiamo raccontare agli altri, allora c'è assolutamente un campanello d'allarme.
Sì, assolutamente, anche perché il nostro sentire identifica che quella situazione non è buona per noi. In realtà è un po' il problema di dare fiducia a quello che noi sentiamo e riuscire ad essere un pochino attenti a come il comportamento che in qualche modo il nostro partner, la nostra partner ci sta proponendo come normale, come magari utilizzando anche un po' di gaslighting, che è una parola che serve proprio a identificare un po' la manipolazione della realtà della vittima in modo da farle dubitare della propria percezione della realtà, inducendo confusione, inducendo insicurezza e di fatto la persona pensa a dire: ah, ma forse sono io che mi sto sbagliando, forse sono io che non sto capendo, e questo fa in modo che i comportamenti violenti in qualche modo non vengano riconosciuti, continuano ad essere sempre di più e portino sempre di più ad una considerare il partner come un oggetto e non più come un soggetto dotato di libero arbitrio, dotato di capacità di scelta, e quindi in qualche modo nella coppia con una relazione poco sana in qualche modo la persona non si rende proprio conto. Quindi qui è importante anche un po' impostare dei limiti, dei confini in maniera che siano discussi, che siano chiari e che siano accettabili da entrambe le parti, fornendo un po', intavolando un po' quello che può essere anche un accordo, nel senso per me sei importante, ma io ogni tanto voglio vedere una volta a settimana anche le mie amiche, non per fare chissà che cosa, ma proprio per favorire anche delle relazioni al di fuori della coppia. E questo può sicuramente essere un comportamento che aiuta a gestire più una tipologia varia di relazioni, e quindi aumenta anche, se vogliamo, la resilienza emotiva, perché di fatto quando uno ha un dubbio rispetto a una percezione, rispetto a qualche cosa che è successo, il confronto con esterni in qualche modo, anche se sono pari, aiuta ad avere dei punti di vista differenti dal proprio. È anche importante rafforzare la propria autostima, cioè fare delle attività che fanno sentire bene, perché questo può essere un fattore protettivo contro la manipolazione.
Ci sono dei genitori che colgono alcuni segnali, che sono preoccupati, che capiscono, però magari non hanno, diciamo, proprio le capacità di approcciarsi con i figli, hanno paura che poi non accettino l'aiuto, non accettino i consigli, magari quando uno comincia a parlarne i ragazzi mettono il muro, no? So tutto io, lasciami fare, eccetera. Che cosa si può dire ai genitori, ai nonni o comunque a chiunque sia vicino ai ragazzi? Che cosa possono fare?
Ma magari possono cercare di mantenere una disponibilità all'ascolto, possono magari in qualche modo ricordarsi delle loro esperienze all'interno magari di relazioni poco sane che hanno avuto e come hanno fatto per rendersene conto. Possono anche vedere i cambiamenti improvvisi, come possono essere proprio del carattere, di apertura, di chiusura, piuttosto che il fatto dell'isolamento, il fatto anche di vedere come il proprio figlio, la propria figlia non siano così contenti rispetto a quello che gli accade e quindi siano in uno stato di umore non particolarmente vitale. E anche un altro aspetto che è importante è cercare di capire come viene vissuta e quindi anche conoscere il partner o la partner, non importa che sia una storia lunga o breve, lì bisogna lasciare le cose nelle mani dei propri figli, non possiamo decidere di noi anche questo aspetto, quindi potrebbe succedere che il partner scelto ci piaccia o potrebbe anche essere che questo non ci piaccia. Il punto non è che siamo noi a dover giudicare, ma dobbiamo aiutare i ragazzi ad avere dei parametri per capire l'accettabilità o l'inaccettabilità delle richieste e dei comportamenti che avvengono all'interno della coppia. Ad esempio, un elemento importante è la gelosia. Allora, far capire al proprio ragazzo quando la gelosia è eccessiva, quando è sintomo di possessività e non di amore, questo è sicuramente qualcosa che può essere parlabile all'interno della relazione con genitori-figli, per esempio.
Un ascoltatore ci ha scritto un lungo messaggio dove condivide un po' diciamo il suo percorso. Sto ascoltando la vostra trasmissione, scrive. Capisco ciò che succede. Più volte sono stato lasciato. Anche se mi rendevo conto che la ragazza non sarebbe più ritornata da me, purtroppo non riuscivo a dimenticare. E non solo, mettevo a rischio anche il lavoro e tutto il resto. Allora, per difendermi da questa situazione, ho pensato di abituarmi a desiderare la persona, ad essere desiderato anche e che mi desidera. Oggi ho sulla settantina, ho con me la partner desiderata da 10 anni. Niente possesso, ma solo spontaneità da ambo le parti. Per me i giovani devono educarsi con l'esperienza.
Sì, spesso col nome dell'esperienza diamo anche il nome agli errori che abbiamo fatto e sicuramente imparare dai propri errori è sicuramente importante, perché è sempre un po' difficile il confine tra stalkeraggio, quindi comportamento ossessivo che risulta fastidioso, quanto invece il fatto di essere determinati e riuscire a convincere. Di nuovo, al centro c'è il consenso e c'è anche valutare l'effetto che viene fatto il nostro comportamento nei confronti del partner o della partner, perché è chiaro che lo stalkeraggio porta la persona a sentirsi soffocata, a sentirsi in pericolo, a sentirsi vincolata nei propri movimenti, e questo mina un po' la sostenibilità e l'accettazione di questo tipo di comportamento.
Beh, proprio alla fine della nostra trasmissione abbiamo ricevuto la domanda da 1 milione. Qualcuno ci chiede: ma perché tutto questo bisogno di controllo?
Questo è esattamente una riflessione importante, perché è come se in quello che è proprio la concezione dell'amore, anziché un amore dato che porta al legame, sembra che stia prevalendo un problema di rango, un problema di potere all'interno della relazione di coppia, e questo porta verso delle coppie disfunzionali.
Beh, grazie mille Marafopoli per tutti i consigli dati oggi. Noi lo sappiamo, l'argomento è difficile, molto spesso la gente ascolta e non scrive, noi ci raccomandiamo, esistono tante persone che lavorano proprio per aiutare le donne, ma non solo in questi casi. Vi ricordo, c'è per esempio il consultorio delle donne, l'altro giorno abbiamo presentato il servizio, il team care del pronto soccorso di Lugano, l'hanno detto, vi potete presentare anche per denunciare che c'è qualcosa che non va all'interno della vostra coppia. Non bisogna arrivare a dover mostrare i segni di una violenza fisica.
Ci sono anche il 147, che è appunto il numero di ascolto per i giovani.
E c'è Pro Juventute.
Di Pro Juventute, esatto. E c'è anche la LAV, che ha dei numeri di telefono dove ci si può rivolgere in confidenzialità. Poi è chiaro che anche come genitore, se vediamo che c'è un ragazzo che ha lasciato ed è in difficoltà a superare questo momento, forse il fatto di proporre un percorso di psicoterapia può aiutare sicuramente a lasciare andare quello che in qualche modo è terminato all'interno della relazione.
Grazie mille Marafopoli, noi ci lasciamo con una frase molto bella che ci ha scritto un'ascoltatrice: noi tutti siamo del mondo, nessuna proprietà.